Siamo qui al verano con Roberto, un giovane artista appena tornato da un soggiorno a Los Angeles, dove è esposto nello spazio Medul Temporary. Roberto, ci puoi parlare di questa tua esperienza?
È stata una bellissima esperienza. Io sono partito a Los Angeles non tanto per andare a fare qualcosa lì, a produrre lavori lì, ma solo per, primo, per scappare dall'Italia e secondo anche per capire che cosa era produrre arte negli Stati Uniti. E mi ha colpito tanto il fatto di arrivare lì e dopo una settimana già avevo trovato un lavoro, senza né chiedere né niente, ma la gente alla fine non sono gelosi ognuno del suo posto come succede qua. E quindi lì il fatto di avere un ragazzo che è arrivato dall'Italia era un valore aggiunto. E davvero mi trattavano come se venissi da chissà quale bel paese, chissà quale esperienza avevo io nel mondo dell'arte. E già quello mi ha fatto aumentare l'autostima in un modo incredibile, perché io qua mi devo vergognare di essere italiano e vergognare di essere un artista. Invece lì mi ha aperto tante porte questa cosa.
E quali sono le principali differenze che hai trovato con il sistema italiano?
Diciamo che lì il sistema dell'arte non è proprio un vero e proprio sistema, lì è un lavoro, non esiste una sorta di psicologia inconscia che tu devi operare prima di fare un lavoro, prima di andare a vedere una mostra. Lì chi vuole fare arte fa arte, e poi c'è un mercato ovviamente che va a selezionare il livello di questi lavori. La cosa bella anche perché comunque lì sono tantissime bellissime mostre, dai musei alle gallerie, essendoci una mega competizione, non vedi accozzaglia di cagate l'una sopra l'altra, ma trovi davvero bellissime mostre. L'ultima mostra che ho visto lì è stata James Turrell al museo dell'ACMA. È impressionante il fatto che tu vai al museo e vedi bambini, vedi nonne, costava $25 il biglietto ed era pieno di persone a vedere questa mostra.
E questo artista ti ha influenzato?
Questo artista mi ha influenzato perché io sono andato lì un pochettino anche per capire l'idea che avevo dell'arte americana è colore e forma, praticamente solo quello, non tanta poesia però colore e forma. E invece vedere che il colore e la forma nella mostra di James Turrell diventavano quelli la poesia stessa. Tu entri in una stanza in cui non c'è niente, c'è soltanto un colore che va a cambiare e non puoi guardare l'oggetto, non puoi guardare il quadro, non guardi queste cose qua, ma senti le cose. Se tu chiudi gli occhi non vedi niente, però senti che questa cosa è come se tu chiudessi gli occhi guardando quei colori. Ognuno di noi ha un'esperienza diversa, ha visto questa mostra due volte e la stessa stanza con la stessa ambientazione era un'altra opera, e questo mi ha impressionato tantissimo, pure vedendo la video intervista di Turrell in cui lui diceva che non si può più modellare, non si può più dipingere senza pensare che quello che stai facendo è in base alla luce, e quindi lui ha tolto la forma, ha tolto tutto quello che era materico, ha lasciato solo la luce a lavorare, e fa tanto, già solo quello fa tanto. Mi ha impressionato questo. Dopodiché ho iniziato a cercare di fare la mia ricerca sul colore, la mia ricerca sulla forma, senza avermi lavorato in quel modo, perché io ho sempre lavorato su un modo che fosse il feticcio, l'oggetto, qualcosa che comunque deve essere riconoscibile. E ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare lì con un artista di Los Angeles che si chiama Tony de los Reyes, che a parte il fatto che appena arrivato lì mi ha dato le chiavi del suo studio dicendomi: questo è il mio studio, tu entra qua quando vuoi di notte, vieni qua a dormire, usa i miei colori, usa le mie tele, fai come se fosse casa tua, senza chiedermi un euro. È stata una cosa incredibile. E poi vedere lui come affrontava il discorso del colore e della forma con uno studio, ogni colore era ragionato, ogni momento in cui lui metteva il colore su quella tela ci passava ore prima di metterlo, non era una cozzaglia. Infatti ha fatto una mostra con 20 lavori, prima di fare la mostra ne ha fatto 150 lavori
addirittura,
una cosa che mi ha impressionato, aveva con un costo esorbitante. Lui ha fatto, gli ha detto: io speriamo che questa mostra vendo, perché è stato bello lavorare per la mostra, però mi serve anche rifarmi qualche soldo.
Certo.
È stato una cosa, un rapporto fra la persona e l'opera che qui non c'è. Qui l'opera è soltanto una sorta di passepartout, io sono un artista e sono figo per fare l'artista. Lì invece la gente non va in giro a dire che fa l'artista, lì la gente fa le opere, fa le mostre e poi dopodiché la gente dice se è un bel lavoro o meno. E questo un po' mi rattrista, perché tornare qua in Italia, ho visto qualche mostra e tu vai al museo e non c'è nessuno. A vedere le mostre e la gente non guarda neanche le opere, guarda la roba da mangiare, guarda la roba da bere, sta fuori a chiacchierare, dico: hai visto quello, guarda come è vestito quell'altro. È umiliante, perché alla fine questo lavoro non si tratta di politica, non si tratta di giardinaggio. Tu stai producendo cultura, se produci cultura puoi anche affrontare alcuni discorsi sulla cultura. La gente lì tornava a vedere le mostre, andava a rivedersele per capire perché quello ha fatto quella cosa. La gente invece qua va solo al vernissaggio, dopodiché la gente non ci torna più in gallerie.
Cioè la pressione è più superficiale.
Sì, è una sorta di biglietto da visita questo settore qua in Italia.
Sì.
E infatti poi si vede pure che comunque è un settore che è morto. Ormai questo modo di fare è finito, non esiste più, perché fin quando c'erano i soldi per poterlo fare si poteva pure giocare un pochettino su questa cosa, solo che ora gli artisti che escono fuori dalle scuole italiane non hanno studiato, perché i professori non hanno mai lavorato in quel settore. Dopodiché le gallerie si aprono la galleria solo perché avevano i soldi e non sapevano che cazzo farci con quei soldi. E ci mettono dentro artisti che gli ha consigliato un curatore, che un curatore non sa manco di che cosa si tratti. E alla fine quando uno va a vedere le mostre, ovviamente ti influenzano le mostre che guardi quando produci arte. Se ti se sei influenzato dalle cagate, fai cagate. È un ciclo continuo che alla fine, nel giro di 10 anni, ha ucciso la creazione in Italia.
Quello che mi sembra in realtà è che in accademia gli alunni non vanno neanche a vedere le mostre, gli studenti non vanno neanche alle mostre di arte contemporanea.
Manco sanno cos'è, in accademia ti insegnano, cioè ti insegnano, ti dicono che devi guardare alla scultura sacra, ci sono professori che insegnano come fare le madonnine, ci sono corsi che non esistono, teatro della festa, ci sono corsi di... è una paraculata tutta quanta, però è un problema grosso prima di tutto perché o smetti di chiamarla arte, smetti di chiamarla cultura, la chiami artigianato, non lo so, vai su Canale 5 a fare queste cose, perché alla fine fin quando è questo tipo di avanti spettacolo, perché neanche più spettacolo, posso capirlo, però comunque quando tu fai una mostra, diventa il tuo curriculum e vai a fare un concorso, quello va ad avere un certo peso quando vai a fare un concorso internazionale, ed è brutto, vuol dire che la gente quando mi parlava dell'Italia mi dava una pacca sulla spalla.
Sì, quindi si percepisce anche dal di fuori il fatto che l'Italia si trova artisticamente in una situazione...
Ci invidiano perché dicono che abbiamo il paese più bello del mondo e lo sanno, questa cosa, ti guardano con un occhio di davvero di gelosia. Proprio quando vanno a parlare dell'arte italiana fanno un sorrisino sotto i baffi, perché comunque non gli arriva nessuna notizia delle mostre che succedono qua, non gli arriva niente, la Biennale, il padiglione italiano si doveva vergognare della mostra che ha fatto.
Effettivamente.
Qua ognuno c'ha un culo e lo mette in 20.000 sedie. Non è che c'è uno che si occupa di quello e uno che si occupa di quell'altro. Non escono più giovani formati, non ci sono posti adeguati per accogliere i giovani. E questo mi ha influenzato perché il mio lavoro, purtroppo, quando uno fa arte, chi fa arte si rende conto che comunque uno non sceglie di fare un'opera. Ti arriva l'idea quando tu non neanche te l'aspetti e devi farla per forza. E l'idea è fatta da una serie di fattori che sono quelli personali, quelli dell'ambiente e quelli pure della cultura che hai. Producendo arte lì, io l'unica cosa che pensavo era a fare qualcosa di un pochettino più ricercato per me, cioè cercare di competere io con quello che era l'arte lì, in un modo visivo, in un modo quello che voglio. Lì ho lavorato su un tema semi banale, io ho sempre lavorato con la natura, con gli elementi naturali, e lì la percezione della natura è distorta, perché Los Angeles comunque scendo fuori era un deserto e diventando poi una città con 30 milioni di abitanti durante il giorno e 15 milioni la notte, a vivere in un deserto non poteva succedere, quindi loro hanno praticamente ucciso il Colorado, il fiume, e hanno creato questa città verdissima, piena di palme, piena di alberi e piena di natura, però in un modo, una percezione strana, che comunque è la loro percezione, non è che è una cosa inesistente, è un altro tipo di percezione. Quindi mi sono trovato uno scontro personale, perché io non potevo più lavorare con la natura in una città in cui la natura non esiste nel modo in cui intendevo io. Ho dovuto cercare un motivo, qualcosa, un punto di partenza a cui appigliarmi, e mi ha colpito il fatto che li chiamano Buck, il dollaro, e Buck sarebbe il dino, sarebbe la pelle del dino, e viene da quando gli indiani trattavano con gli europei per fare il commercio. E questa cosa che nessuno lì sa, che Buck vuol dire dino, però comunque tutti la usano come proprio come parola, anziché dire dollaro dicono quello. Ho voluto lavorare un pochettino su quello, un po' per cercare di sensibilizzare le persone che venivano alla mia mostra per fargli capire, però non era proprio un motivo sociale, ma era più che altro una sorta di semi-ancora sicura da cui partire a lavorare. Allora ho lavorato cercando di fare delle pelli di dino, però finte. Ovviamente erano delle tele, solo che non volevo fare una tela quadrata, anche perché comunque lì le mostre che vedevo di qua, di pittura, la gente è davvero brava tecnicamente. Mi impauriva questa cosa di fare una tela quadrata, perché dovevo comunque mettermi a confronto con qualcosa che aveva un suo peso specifico. Allora mi sono messo a cercare di trovare una forma. Questa forma è uscita fuori la pelle del dino, che inconsciamente andava a cercare di toccare il tema naturale, il tema della forma, perché comunque era un lavoro sulla forma, e il tema sul colore, perché ho cercato di dare a questo dino non il classico colore mimetico, ma un colore molto appariscente, come Los Angeles, in cui le persone tutti cercano di apparire in un modo, però non con le organe, in un modo strano, ognuno trova il suo modo. Tu trovare il ragazzino con i dread che lavora in banca, o magari trovare la tipa con il piercing nel naso che lavora al centro commerciale, ognuno ha il suo modo di fare, quindi la forma diventa una cosa personale, che l'individuo è un lavoro talmente tanto complicato, quello di capire cos'è l'individualità a Los Angeles, che al suo tempo è così semplice, perché noi siamo cresciuti con quella cultura televisiva, il nostro modo di vestirci, di parlare anche, è quello, quindi era una cosa che un po' conoscevo e un po' mi cercavo di conoscere per la prima volta.
E questo ha influenzato anche il tuo modo di lavorare? Pensi di continuare su questa scia oppure di
ritornare? Prima di tornare qua pensavo che a me interessava molto questo modo di lavorare con materiali nuovi, con i pigmenti, con del silicone, con dei materiali plastici. Però mi sono reso conto che appena arrivato qui questa cosa è scemata, perché lavorando è molto specifico, io lavoro quando, cioè, in base al posto in cui sono. Sono partito lì per cercare di togliere questa parte macabra del mio lavoro, questa parte molto mediterranea. Ho detto, adesso arrivo lì, ho imparato come funziona qua, cerco di portare questo modello in Italia. E i primi lavori che mi sono rifatto qua in Italia hanno perso completamente questa scia, perché ovviamente...
Non più influenzare dall'ambiente.
Non possono, perché io so come farlo, ma non riesco a farlo, perché se devo pensare a una mostra qua, quello che io penso, sono influenzato dal verano, sono influenzato dagli alberi, sono influenzato dalle strade, i San Pietrini, il Travertino, tutto quello che è il posto in cui sei. Non puoi... Mi aveva colpito, stando in Belgio, quando un signore mi diceva questa birra belga è molto buona, se tu la vai a bere in Italia il sapore cambia. Ed effettivamente è vero, perché quello che nasce da un posto nasce dal posto, deve stare in quel posto. Puoi pure portarlo da un'altra parte, ma come rappresentazione di quel posto all'estero. Non può valere allo stesso modo, non può avere lo stesso peso, almeno io non ci credo.
Tu in effetti hai avuto questa esperienza anche in Belgio prima, il tuo lavoro è stato modificato anche da questo.
Il lavoro in Belgio si è annerito tantissimo, perché lì il clima è freddo, lì comunque c'è una percezione della natura molto più selvaggia rispetto alla nostra. E non lo so, anche questa cultura che io non sapevo del Belgio, però poi dopo la fine me ne sono reso conto andando via da lì. Questa sofferenza che ha avuto il Belgio nella seconda guerra mondiale, come essendo valutato come un paese neutro, è stato il primo a essere invaso e l'ultimo a essere, liberato. Quindi questa sofferenza che ha avuto quel paese, comunque essendo un paese di confine tra Olanda, Francia, Germania, quindi paesi molto forti, questo paese stando sempre in mezzo, io non lo so, sentivo una sofferenza lì. Poi vabbè, anche il clima comunque influenza, che lì il sole era una cosa strana, per me mi intristiva vedere il sole, talmente tanto non ero più abituato. Il mio lavoro lì si è annerito, è diventato triste, macabro e è pesantissimo. Però allo stesso tempo quel lavoro non, il mio lavoro non poteva essere diverso in quel posto. Ci ho provato a fare qualcosa di allegro, ma non esiste, non puoi fare una cosa allegra se tu non senti l'allegria intorno. Quando infatti io vedo le mostre qua in Italia di cose messe l'una a fianco all'altra in cui non si capisce né da dove viene né cosa sta raccontando, devi leggere una pergamena di spiegazioni, se non senti un lavoro, il lavoro non ti arriva. Non è un lavoro, è un'immagine.
Magari arriva solo ad altri, arriva solo a certe persone che magari riescono a trovare un collegamento. In alcuni casi,
no,
poi
infatti,
non sempre.
Quello è un problema ancora più grosso, che diventa una cosa elitaria l'arte, che è una cosa che per capirla devi sapere tutto quello che c'è dietro, devi avere una certa età, è una specie di cosa che è una cosa che sappiamo solo noi. Io artista e tu collezionista ci capiamo, ma tutti gli altri sono merda perché non capiscono. Sì. È il contrario di quello che dovrebbe essere l'arte. L'arte dovrebbe arrivare a tutti, fra 100 anni, fra 1000 anni, sia ora che in Cina, dappertutto dovrebbe essere la stessa chiave. Non puoi dire che quello che fai tu è bello e quello che gli altri non capiscono un cazzo se non lo capiscono.
No, beh, intendevo magari una diversa sensibilità, agire diversamente a un tipo di opera. No, però tu dici c'è sempre un valore universale che
sì, tu hai ragione, perché alla fine qua devi la gente per capirlo. Devi farne parte di un sistema, se non fai parte di quel sistema e non sei abituato visivamente a quel tipo di cose, non lo capisci, non ti arriva. E se invece ne fai parte, dici, ah guarda che bello quello, ah guarda che bello quell'altro, perché sai che già hai visto cagate ieri, vedi cagate oggi, vedi cagate domani. Io non dico che il lavoro sia interessante assolutamente, ma non, il lavoro non puoi farlo perché devi farlo per una mossa. Il lavoro, se tu vuoi fare questo lavoro, non ce la fai a non farlo. È normale che ti svegli la notte e l'unica cosa che vuoi fare è andare nello studio a lavorare, o stai parlando con una persona e ti viene un'idea, devi smettere di parlare con quella persona e andare a creare. Sì. Che non è una cosa che uno sceglie, cioè è una cosa che o ci nasci portato o devi smettere di farlo, perché ti stanchi dopo un po'. Cioè non puoi scegliere di dire, come ha fatto qualcuno che dice, ok, io ora smetto di fare arte. Sì. Non hai mai iniziato a fare arte.
È una cosa che nasce con te, chiaramente.
Io ho avuto l'esperienza di fare una residenza da Pinuccio Sciola, un artista sardo. E parlando un po' di questa cosa qui, lui mi ha detto che un giorno un signore, lui è già ricco, famoso in tutto il mondo, e un signore gli ha detto, tu perché non smetti di fare queste cose? Ormai sei arrivato, sei famoso, hai tutto, c'hai i soldi, c'hai la gloria. E lui ha risposto: smetterò di fare questo quando morirò, non ce la faccio a smettere di farlo.
Certo.
Posso farlo diversamente, posso farne un po' di meno perché non c'è più il tempo, non c'è più le forze, ma non puoi smettere di farlo.
Certo.
Non puoi smettere di creare. Io da quando ero bambino lo facevo, il primo lavoro che ho fatto io, avevo 4 anni, il primo quadro che ho fatto a 4 anni era già macabro, c'era un serpente che si mangiava un topo. Mia zia mi ha detto: disegna un paesaggio. Ho fatto la classica montagna, il classico fiumiciato, la classica casettina, e il primo piano c'era un tronco con un serpente arrotolato che si mangiava, un serpente che si mangiava il topo, il topo che sanguinava. E per me era la cosa più normale del mondo.
Che facevo, fanno tutti i bambini fanno la casetta con...
La casetta col fiume.
Con la mamma e il papà.
Sì, io non mi interessano i film horror, non mi interessano le cose macabre, però sono affascinato dall'emozione che ti dà, l'evocazione, anche solo la parola morte, appena la dici, la gente si tocca le palle, gli viene subito una sorta di paura e eccitamento strano. A me non mi interessa la visione di un corpo morto, vedere la gente che soffre, non mi importa quello, però mi importa come la cultura cattolica abbia influenzato l'idea della morte, come se tu muori vai all'inferno, se tu muori vai al paradiso. Nella cultura precolombiana, guarda per esempio in Messico la festa della muerte,
sì.
Per loro è una festa davvero, una gioia, perché per la cultura precolombiana, per loro, quando uno moriva non è che andava all'inferno, in paradiso, in base alle colpe che ha fatto, non devi passare una vita a chiedere scusa, a fare 20.000 Ave Maria. Se tu muori in un modo tragico, per loro vai in un posto, se muori in un modo bello vai in un altro posto. È una visione completamente diversa, quindi per loro la morte è una gioia, perché è una liberazione da un sacco di cose. Non mi interessa quello tanto, però mi interessa come cambia la percezione della stessa cosa.
Sì.
È come la morte la trovi, l'evocazione della morte la trovi quando sei al buio, quando trovi uno stile odore di muffa, quando vedi un albero decrepito. Ognuno ha una visione diversa della morte,
sì,
per un motivo diverso. E questo, mi affascina a me, questa cosa. Cercare di evocare quella sensazione con tantissimi modi. Perché un rumore forte a uno gli evoca quella stessa sensazione, a uno la droga gli evoca quella sensazione, a uno guardare due che stanno scopando gli evoca quella sensazione, ognuno ha un modo diverso. A me quello, l'idea di una casa abbandonata mi evoca quello, un tunnel buio mi evoca quello, non so, il cipresso, perché comunque la mia cultura è fatta di quello,
sì.
E mi sembra interessante lavorare su quello, anche se non lo faccio apposta. Pure quando stavo lì a Los Angeles, il lavoro che ho fatto delle pellicce, per me era un lavoro semplicissimo, privo di contenuti, era un giochino sulla parola fake skin, che vuol dire tipo botox, vuol dire la gente rifatta, che vuol dire anche le finte pelli che ho fatto. Giocare sulla parola buck, che vuol dire dollaro, vado lì a fare il buck, vado a fare i soldi, invece ho fatto le pelli, era un giochino su quello. Poi quando invece ho fatto la mostra è arrivato Brian Bress, mio amico, e mi ha guardato la cosa e gli ho fatto: hai visto Brian, non lavoro più sul macabro, gli ho fatto: Robby, ho fatto delle pelli di animale morto. Non te ne rendi conto, hai lavorato con la morte, pure se hai cambiato la forma e cambiato il colore, hai fatto la stessa cosa. Se il tuo lavoro è su quello, non ti devi vergognare, perché la gente ti dice: mille gallerie mi hanno fatto, non possiamo lavorare con te perché il tuo lavoro è troppo forte. Io non faccio pupazzetti, non faccio vasi, lavoro su quello.
Sì.
Piace o non piace, ovviamente nessuno vuole avere in casa un'immagine forte, però cosa fai, non puoi non dire una parolaccia se devi dire una parolaccia.
Certo, è chiaro.
Pure quando lavoravo per The Room Gallery, che avevo fatto un lavoro che era un cumulo di terra con una croce di legno e la mia fotografia, l'avevamo messa all'ingresso, e l'altra persona che lavorava in quella galleria me l'ha fatta spostare perché diceva che la gente aveva paura di entrare.
Sì.
A me interessa quello, perché hai paura? Io quello che mi chiedo, io perché hai paura di quello? Come mai? Cosa hai visto di quello che ti ha fatto paura?
Sì.
Anche la cosa di vedere questo cumulo di terra con la croce e la mia faccia, la gente diceva, mi chiedeva: cosa vedi qua? Vedo la tua tomba, vedo te morto, vedo te morto, vedo la tua bara, vedo il tuo funerale. Quando l'ho chiesto a un bambino, gli ho chiesto: cosa è questo? È la terra con due pezzi di legno. Quello è fondamentalmente. Ognuno ci vede quello che è costretto a vedere dalla società che ha. E ha paura di fare certe cose perché non puoi lavorare su quell'argomento. Tu chi sei, Dio, per lavorare sulla morte? Chi sei tu, un prete, che puoi parlare della morte? O sei un assassino?
Proprio dei bambini, tu in passato hai anche esplorato il linguaggio dei bambini nei tuoi schizzi, disegni, anche appunto in pittura, eccetera.
Il lavoro sui bambini è partito per due vie parallele. La prima è stata una mostra che avevamo fatto all'interno di una chiesa, di uno spazio comunque, di una chiesa a Roma, in piazza Santissimi Apostoli, forse qualcosa del genere. E io volevo, era il periodo in cui uscivano fuori la pedofilia, i preti pedofili e queste cose. Io ho voluto lavorare sui bambini perché volevo approfittare della situazione per mettere delle immagini di bambini tristi all'interno di una chiesa. anche perché comunque c'erano dei preti che andavano a vedere la mostra e quindi mi interessava a me sbattere in faccia i preti e la faccia dei bambini tristi per capire se davvero gli desse fastidio questa cosa, perché la chiesa può anche non parlarne, però è un problema grossissimo. E la cosa più scioccante è stata due scene: una, un signore bosniaco che davanti ai bambini tristi si è messo a piangere, e questo mi ha fatto sentire un po' in colpa, perché è come se io avessi approfittato di un'immagine per tirare fuori delle emozioni. Ma al tempo stesso, quando un prete si è avvicinato con due signore vecchie, tra i vari lavori esposti, si avvicina davanti a me e fa: questi sono quelli che mi piacciono di più. E c'erano davvero dei quadri bellissimi in quella mostra. Mi ha fatto capire, forse, che adesso, forse gli piace vedere i bambini tristi, non lo so, forse non c'è un rispetto per il bambino. E quindi questa cosa del bambino triste, un bambino è triste per due motivi: o per quando si succede qualcosa di brutto, o perché un bambino è viziato. Un bambino non è triste di suo, un bambino non sa cos'è la tristezza fin quando non gli insegnano cos'è la tristezza. E quei bambini tristi per me volevano dire, nella mia idea, era comunque legata a qualche lutto. Anche perché quando ero bambino io, la volta che sono stato triste è quando è morto mio nonno, e quando mio nonno è morto mi sono chiesto: perché sono triste? Sono triste perché mio nonno è morto? In che senso? Perché lui ha sofferto o perché non ci posso più giocare? E quindi lì ho capito che la morte per me era un'idea di egoismo, cioè l'egoismo che io non potrò più avere quella persona, non posso più condividere nulla con quella persona. E quindi questa cosa mi ha un po' fatto capire che la tristezza per la morte è una cosa che uno dovrebbe un pochettino analizzare, perché non è soltanto quello che sembra. Uno non piange perché quello sta sofferto, non solo per quello almeno. E l'altra cosa, perché ho fatto quel lavoro sui bambini, era perché la mia frase preferita è la frase di Egon Schiele, che mi ha influenzato tanto nel mio lavoro. Eppure lui lavorava molto con i bambini, quindi forse un po' per questo, però una delle sue poesie era Ich Weiges Kind, che vuol dire io eterno bambino. E io eterno bambino non è tipo io con la sindrome di Peter Pan, ma io con gli occhi del bambino che vedo le cose. Non c'ho la sovrastruttura della società che mi dice che devo vedere quella cosa in quel modo per quel motivo, ma io vedo le cose con gli occhi di un bambino, perché è l'unica cosa che comunque mi fa vedere le cose con un modo puro. Come il Piccolo Principe, quando il bambino disegna il boa con l'elefante dentro e tutti quanti gli chiedono: perché hai fatto un cappello? Perché hai fatto un cappello? Invece un boa con un elefante dentro. Quello era. E a me interessa cercare di conservare quello spirito per quanto possibile, perché comunque non è facile. Stando in Italia è ancora più difficile, che ti vieni umiliato, vieni deriso se vuoi guardare le cose con innocenza. Non c'è nessuna poesia nell'innocenza di un bambino. La gente vede il bambino come una persona che non sa ancora niente, invece io vedo il bambino come una persona che potrà sapere tantissime cose. C'è già un punto di partenza più grande, perché a un bambino mancano molti anni prima di morire, un adulto è già più vicino alla morte. Dovrebbe essere il vecchio che dà del voi al bambino, perché il bambino potrà diventare qualcuno di grosso, potrà fare tante cose belle. Il vecchio, quello che ha fatto, ormai ha fatto. E questo modo di rispettare l'autorità, questo modo di andare per gerarchie, che sia nelle istituzioni, nelle gallerie, nei musei, nelle accademie, io non riesco a vedere l'autorità in questo modo. È una cosa, secondo me, prettamente cattolica. Io do molto la colpa alla Chiesa per questo, perché comunque, essendo cresciuto io comunque in un paese cattolico, non da una famiglia cattolica, ma in un paese cattolico in cui i miei amici, cioè quando andavamo a giocare davanti alla Chiesa. Quando andavo a fumarmi le prime canne, mi andavo a fumare nel giardino del prete. Comunque la Chiesa, anche se non la volevi, c'è sempre.
È sempre presente comunque in ogni attività.
Sì. Eppure quando io magari faccio i viaggi, il primo posto in cui vado a vedere è un cimitero. Che i cimiteri cattolici sono bellissimi, secondo me. Allo stesso tempo c'è questo bilancio tra la vita reale di sofferenza del cattolico, che deve sempre chiedere scusa, fare le cose con remora e poi magari alle spalle può tirare la pietra, e invece poi il cimitero in cui si sfoga la gente. Tutta questa frustrazione della vita la va a sfogare con cimiteri bellissimi. Io il Verano penso che sia il posto più bello di Roma.
Sì. Infatti hai scelto il Verano per questa intervista, dicendo che comunque è un posto che ti comunica.
Sì, mi rilassa a me questo posto. Cioè, sono sicuro che qua dentro non mi può succedere niente, non ci sono la gente che urla, i coatti che cercano di farti di aggredirti, o quelli che cercano di derubarti, o la polizia che cerca di abusare del suo potere. Non ci sono questo tipo di dinamiche qua dentro, perché qua comunque, grazie a questa cultura della paura della morte, la gente qua non ci viene, ed è un posto straordinario. I romani non conoscono questo cimitero, e io sono scioccato di questa cosa. Cammini, qua vedi fiori bellissimi, viali straordinari, tombe meravigliose, sculture. Per chi vuole fare scultura deve venire qua a vedere le mostre. Sono davvero, qua c'è l'elogio della cultura della scultura. Perché fondamentalmente la gente ha fatto il meglio dell'arte che hanno sempre creato, l'hanno fatto per due motivi: o per la religione o per l'amore. non è, la fai vedere quando vedo le mostre che sono fatte per il piacere di vendere o per affrontare certi temi, non lo so, non voglio parlare
sensazionalistici.
Sì, perché funziona al momento, è una cosa che va di moda, gli manca il contenuto, perché secondo me per la un'opera d'arte quando funziona davvero deve contenere tre cose fondamentali. Una è la tecnica, perché non puoi scrivere una canzone se non sai suonare la chitarra, non puoi fare un'opera se non sai come farla, non puoi uno che ha l'idea poi dice a un altro come si fa, non è così, sono così chiunque è bravissimo a farlo. La seconda cosa deve avere il gioco, perché comunque deve essere un piacere farlo, non deve essere una costrizione che fai perché è il tuo lavoro, fai perché sei abituato a farlo, è un gioco, è la cosa più bella del mondo. Certo. Io bisticcio con la mia ragazza, mi chiudo, non voglio parlare con nessuno quando sto facendo, quando sto creando, perché è la cosa più divertente del mondo e mi emoziona tantissimo vedere che dall'idea riesci a trasformarla in una cosa fisica, cioè certo. Diventi tu madre natura, diventi tu che stai creando, è una cosa che secondo me non c'è il gioco più bello che inventarsi un ruolo o creare. Certo. E poi la cosa che secondo me comunque è imprescindibile per funzionare deve esserci la poesia, certo. E la poesia tu non la puoi forzare, non puoi fare un lavoro perché lo devi fare. Non puoi scrivere una poesia se non la vuoi scrivere. La poesia ti passa in mezzo, devi scriverla. E se non c'è queste tre cose, non parliamo di arte, parliamo di una bella forma, un bel disegno, un bel colore, qualsiasi altra cosa vogliamo, però non
è una carriera spesso.
È una carriera, dici bene. È una carriera. E mi ha colpito vedere, stavo leggendo ieri dalla Fondazione Pistoletto per giocare questa cosa, questo programma di residenza che dovrebbe uscire. E c'è questa news dove loro dicono tutte le cose che succedono tramite la fondazione, nonché che Pistoletto ha vinto ora in Giappone il premio per la pittura. Pistoletto
perché non è pittore.
E infatti non capivo questa cosa, l'ho letto e ho fatto cazzo, ha vinto 15 milioni di yen, 117 mila euro come premio onorario per la pittura. Io non l'ho capita questa, perché davvero io ammiro Pistoletto, ammiro quello che ha fatto, ammiro il suo lavoro, tutto quello che vogliamo. Si può leccare il culo a Pistoletto quanto si vuole, ma non gli si può dare un premio per la pittura, non c'è nessun senso. E poi ha vinto Gormley per la scultura, Gormley sì, la scultura l'ha fatta. Infatti un po' mi ha colpito questa cosa, perché io non ho capito un cazzo della vita.
Cioè, i premi vengono dati spesso anche semplicemente per una cosa che avvantaggia chi dà il premio.
Assolutamente,
non è necessariamente l'artista.
È quello, infatti. Un film che secondo me è un film eccezionale, Into the Wild, dove Alexander Supertramp muore. E non muore perché soltanto per andare a vivere nella natura, per queste cose qua. Cioè lui alla fine il motivo per cui muore davvero è perché lui vuole dare il vero nome alle cose. E questa è una cosa che secondo me è geniale. Se la gente passasse il tempo, anziché a dire cipresso, quello che davvero sa che si chiama cipresso, cercasse il suo nome di quella cosa, ognuno cercasse la sua interpretazione delle cose, allora ok, posso capire perché tu chiami pittura quella di Pistoletto, perché secondo quelli la pittura è fatta così. Allora forse parliamo in quel modo, perché sennò io se devo parlare per una questione sociale e poi mi cambiano le carte in regola, non si può giocare in questo modo, non ha senso, è un imbroglio.
Ci sono degli artisti a cui tu guardi che sono modelli virtuosi per te, sia nell'ambito artisti viventi, contemporanei, sia in termini del lavoro che fanno, sia come si muovono nel campo dell'arte.
Io sono stato impressionato da Tarrell. Questa mostra mi ha davvero colpito, perché io ignorantissimo non conoscevo il suo lavoro in questi termini, perché comunque quando lo vedi in una rivista non funziona, non può funzionare. Questo parlando di ora è il più fresco che mi viene in mente, però un artista che a me mi ha sempre affascinato tantissimo, Anselm Kiefer, per me è un grandissimo pittore, perché comunque affronta un tema che a me interessa con grandissima tecnica e tante cose. Quindi non conosco lui come persona, non so se il suo lavoro rispecchi lui come persona, comunque ha trovato una chiave, però è davvero interessantissimo. Egon Schiele comunque ho avuto l'ansia di Egon Schiele per anni, ogni volta che producevo un lavoro avevo lui dietro le spalle che mi guardava secondo me, per dirmi sì, ok, questo va bene, questo non va bene. Cercavo di guardare le cose tramite il suo occhio, per fortuna un po' l'ho allontanato, almeno non faccio più comunque solo opere grafiche. Chi altro mi può interessare di artisti viventi? Non è una domanda facile, perché alla fine anche un po' sono ignorante io in quanto opere, perché molte volte quando io vado a vedere una mostra non mi viene subito di andare a leggere il nome dell'opera.
Sì, guardi quindi, prima l'opera e poi
quindi un po' io magari ti posso disegnare molte opere che mi hanno colpito, che mi hanno formato, però non mi ricordo il nome di tanti artisti, e questo è un po' un problema, perché come quando a me mi chiedono che musica ascolti, io entro nel panico per questa canzone, davvero per questa domanda, perché io ascolto le canzoni. e magari non so chi l'ha fatto quella canzone, infatti quando vado a cercare su internet ascolto Johnny Cash, sì, è l'unico che mi ricordo il nome e so che mi fa quella sensazione. Leonard Cohen mi interessa, ma ci sono tanti altri musicisti che mi hanno sempre affascinato, le canzoni sono stupende ma non so il nome. Sì. E questo è un problema, perché comunque la società non permette che tu non sai di cosa stai parlando.
Sì, è una controtendenza rispetto al mondo dell'arte che tende a,
sì, perché
diciamo, nomi su nomi eccetera.
La gente, no, ha bisogno di metterti in un cerchio comunque, quindi se tu dici a me piace questo nome e quest'altro nome, sì, se questi nomi si avvicinano ai nomi che lui sa che funzionano, allora si avvicina un pochettino a questo modo di fare.
Sì.
Se no altrimenti è molto difficile che tu parli di arte senza dire un nome.
Certo. Però insomma il modo in cui si dovrebbe parlare, arrivare all'opera, al concetto.
Guarda, mi stai facendo venire un flashback di questo modo in cui all'inaugurazione la gente parlasse dell'opera e dopo poi nei giorni a seguire c'erano cene, la gente si andava a prendere una birra, andavano a rivedere della mostra e parlavano dell'opera.
Certo.
Gli artisti stessi parlavano dell'opera tantissimo, gli artisti stessi parlavano dell'opera e i galleristi ascoltavano, i curatori ascoltavano, non viceversa.
Certo. Diciamo col sistema italiano ovviamente tu sei un po' disilluso al momento, anche perché hai visto anche un altro modo di lavorare. Cos'è che secondo te tu da artista singolo potresti fare per
in Italia
per contribuire a, diciamo, risollevare la situazione? C'è qualcosa, no, che tu ti senti di poter fare?
Come artista singolo e come individuo penso che l'unica cosa che puoi fare di utile in Italia è andare a suicidarti al Parlamento e farli saltare in aria, o puoi, che ne so, sgozzare il direttore di un museo. Questo puoi fare come artista singolo. Non c'è un'opera, perché comunque non essendoci una cultura visiva, cioè non esiste, la gente non va al museo, la gente non va a vedere le mostre, non puoi trasmettere un messaggio sociale, perché fondamentalmente la società non ci va, non gli arriva. Io che sono critico sia anche la street art, che secondo me all'inizio era un metodo utilissimo per parlare di, per dare un messaggio. Invece mi sono reso conto che ora la street art non è altro che lo stesso identico meccanismo sociale. La gente usa quel mezzo per arrivare allo stesso fine in cui la gente fa le mosse. Non è più politica, è design. Tanto design dappertutto, ma non c'è... Street art per me era un modo per arrivare alle persone senza passare tramite certi meccanismi. E invece ora è il contrario, perché la gente ora usa le persone per arrivare a quei meccanismi. Quindi non so più quale sia il modo, perché in una galleria puoi andare a fare delle cose, ma non arriva il messaggio.
Sì.
Cioè arriva a quanto costa, ok, quello può arrivare. Io avevo colpito quando avevo 18 con The Room Gallery, volevo salvare i miei lavori perché pensavo che lì dentro soffrissero comunque di questa influenza negativa che c'era lì dentro. Ho portato i miei lavori davanti al palazzo delle esposizioni, li ho messi nella scalinata e li ho regalati alle persone. E secondo me quello ha potuto servire nel minimo agli studenti che arrivavano, al guardiano che c'era lì, ai bambini che passavano. Dire ai bambini: prendete, ve lo regalo questo non ha un prezzo, questo sceglitelo e prenditelo. Ovviamente l'artista vanno pagati, l'artista deve pagarsi lo studio, deve pagare il materiale. Però non è che ha un prezzo standard di mercato, perché nessuno mi dice che un'opera che fa un artista giovane vale 10, un'opera che ha fatto quell'altro vale 150 milioni, non c'è nessuno, non è vero, non vale quello, un pezzo di pane vale la mano d'opera che c'è dietro, è qualcosa in più. Però l'arte, visto che non è un pezzo di pane, tu non la puoi comprare in quel modo. Gli artisti dovrebbero essere pagati, strapagati dallo Stato, perché portano cultura. Los Angeles c'era un quartiere dove erano delle warehouse che hanno occupato degli artisti, e anziché sgomberarli, scrivere che non servivano un cazzo, dire che stavano offendendo il quartiere, La città gli ha nominato quella zona come art district, li ha aiutati a rivalorizzare quella zona perché hanno portato cultura. L'altro giorno sentivo di questa ragazza che mi diceva: c'è un bando di, ora Renzi lo sta portando avanti per dare 150 euro lo spazio agli artisti che pagano 150 euro e basta. Devi pagare l'artista per lavorare in quella zona. L'artista rivalorizza un quartiere, l'artista rivalorizza la zona, porta cultura. Se è artista e se quello che fa è cultura, e se la giuria che va a decidere qual è questo non è corrotta, non è che cerca di leccare il culo ai loro amici perché ci mangiano tutti quanti allo stesso piatto. Cioè è un metodo inverso di funzionare le cose. Quindi in Italia purtroppo non puoi fare, cioè non, ora come ora, fin quando non fallisce questo paese, non puoi fare niente. L'Italia ha dato il meglio di sé dopo la seconda guerra mondiale riguardo all'arte, perché essendo un paese distrutto, chi davvero aveva qualcosa da dire e non farlo per, non potevano farlo per mangiare, perché i soldi non c'erano per pensare di farlo per i soldi. Hanno creato cultura, e questa cultura ancora è stata premiata l'altro giorno come come premio per la pittura qualcuno che ha fatto queste cose in quel periodo, perché comunque non essendoci niente la facevano con uno spirito incredibile. Questo diventa un linguaggio internazionale e porti cultura in un paese in cui non c'è niente. Ma ora che c'è tanta di quella monnezza in giro, comunque crisi, i soldi ci sono, perché tu vedi il ragazzino con lo smartphone e vedi ancora che la gente si compra vestiti a 150 euro, non c'è crisi in quel modo. Fin quando non arrivi alla crisi totale non puoi far niente, perché comunque avrai sempre un prezzo e lavorerai per quei 4 spiccioli che ieri erano 10, domani saranno 5, e fin quando non arrivano a zero non puoi creare. Secondo me la gente non crea quando stai bene, non ti viene da creare un messaggio. Cioè tu quando stai bene pensi a continuare a star bene, e invece poi alla fine è una sorta di selezione naturale, che quando poi non c'hai più niente stai soffrendo. Chi davvero fa quello per necessità, non perché fa figo farlo, davvero cambia le cose. Quindi io auguro all'Italia tutto il male del mondo che finisca di morire come sta facendo.
Viva... in modo da rinascere.
Sì, no, perché deve sorgere dalle sue ceneri, non può continuare a mettere una toppa qui, una toppa lì, a tappare il buco, a non far uscire l'ombro zampino. Deve arrivare la cascata, come in Ucraina, la primavera araba, questo a quei paesi. Più o meno gli ha fatto qualcosa, non ha fatto bene al paese stesso, però ha fatto bene alla mentalità di quelle persone che hanno capito che si possono decidere per se stessi e possono da lì creare qualcosa. Guarda l'arte in Romania, guarda l'arte in Lituania adesso, guarda l'arte in Polonia, questi paesi, Repubblica Ceca, ci sono degli artisti incredibili in questi paesi che hanno un messaggio fortissimo. Guarda Istanbul, Piazza Taksim mi ha colpita, ma vedere cosa la gente riesce a fare quando davvero gli va a toccare qualcosa di davvero importante, gli alberi. Quello gli volevano toccare, non è che gli volevano toccare un posto o un altro posto, volevano toccare gli alberi e si sono fatti ammazzare pur di non fargli toccare gli alberi. Lì è un paese che è davvero alle palle, non come l'Italia, che se gli chiudi lo stadio gli italiani si incazzano. Se tu dai 400 euro a un bidello a Napoli, la mamma dei bambini ti dice pure che sono dei coglioni, che comunque dovrebbero andare i bambini a scuola. Oh, da 800 euro a 400 euro, come fa a vivere una persona? Nessuno si incazza, la gente gira pagina e guarda che si sta scopando Berlusconi. Non è normale questa cosa, io la vedo come una cosa malsana, è davvero marcio.
Vabbè. Auguriamoci allora questa rinascita che
sì,
viene dal...
assolutamente, quello che può fare ora un artista è prendere, andare via dall'Italia, salvare, perché comunque se tu rimani qua ti uccide l'iniziativa che hai. Andare fuori, continuare a produrre, vedere cosa succede fuori, lasciare crollare questo paese a se stesso, perché in questo paese devono rimanerci soltanto chi si merita di stare qua. Purtroppo mi dispiace per le famiglie che non possono spostarsi, però se qualcuno paga il canone, se qualcuno si guarda Canale 5, si cerca questo tipo di cose. Non è normale che tu devi pagare 113 euro per guardare quella pubblicità. Non c'è, dovunque prendi, non esiste più, perché alla fine l'arte non è soltanto creare un'opera. Il 90% è analizzare quello che c'è intorno, è un pensiero critico a fare arte.
Roberto,
auguriamoci allora un... Mamma, mi ha fatto sfogare un pochettino, avevo bisogno di parlare in italiano e sfogarmi di questo posto.
Va bene, grazie dell'intervista e...
grazie delle orecchie.